Ebbene sì, anch'io ho avuto il privilegio di entrare negli anni 80. Avevo 4 anni e ne sono uscita quasi indenne a 14. Sicuramente è stato un decennio importante della mia vita che mi ha traghettata dall'infanzia fino appunto all'adolescenza. Gli anni 80, a mio parere, è stato uno di quei decenni un po' anonimi, nei quali in apparenza non succede nulla di eclatante, nulla di così importante da ricordare, mentre in realtà è stato carico di avvenimenti storici e non. La maggior parte delle persone, me compresa, parlando degli anni 80, si ricorderà sicuramente l'incidente gravissimo di Chernobyl e, alla fine praticamente degli anni 80, la caduta del muro di Berlino. Al di là di questo, il vuoto. Non so perché tutti questi avvenimenti che in realtà ci sono stati non hanno fatto presa nella memoria della collettività, come invece è successo in molti altri decenni. Li ritengo, gli anni 80, quasi una sorta di trait d'union tra l'uscita dai trasgressivi e rivoluzionari, assolutamente, anni 70, e l'entrata negli anni 90, quindi nell'era delle opportunità e del tanto atteso quanto intimorente salto nel misterioso anno 2000, che poi alla fine non è successo nulla. Diciamo che leggendo un qualsiasi romanzo di fantasia scritto appunto negli anni 80, oggi penso che potremmo renderci conto di quante cose in realtà sono cambiate. Nonostante non siano passati secoli, ma alla fine sono passati una trentina d'anni più o meno, ce ne accorgeremmo dalla mancanza di quelle migliaia di elementi che abbiamo a disposizione oggi nelle nostre vite quotidiane. Quindi niente internet, wifi, questo grande sconosciuto, cellulari, chiavi USB, DVD, Blu-ray, tablet, lettori per ebook, shopping online, droni e una serie davvero infinita di altri oggetti tecnologici, ma anche no, che ormai noi diamo per scontati. Mi sono immaginata di leggere un poliziesco oppure un thriller ambientato negli anni 80 e scritto negli anni 80 comunque. Mi immaginavo che avrebbe avuto sicuramente un capo ispettore che forse, se fosse stato fortunato di poter vivere in una grande città, avrebbe sicuramente ricevuto l'identikit del probabile assassino via fax e non di certo via email, come sarebbe successo oggi. Poi ho cercato di immaginarmi come sarebbe stato scrivere oggi una storia ambientata negli anni 80 e devo dirvi che mi sono resa conto della grandissima attenzione ai dettagli che ci vorrebbe per non incorrere in clamorosi errori temporali, spaziali, passatemi il termine. Sarebbe sicuramente una bellissima sfida, specialmente per chi non è scrittore di mestiere, ma penso che sarebbe anche curioso accorgersi e magari accorgersi anche di avere nostalgia di quelle piccolezze che quasi non ricordavamo più. Capirete quindi che per me scegliere un titolo da presentarvi oggi non è stato facile. Il primo impatto è stato vuoto totale. Nella mia mente non c'era nulla, apparivano solo titoli e libri legati ad avvenimenti, ma successi mancabilmente in altri decenni, nessuno negli anni 80. Poi, pian pianino, sono arrivate due, tra virgolette, illuminazioni, se vogliamo chiamarle così. La prima di queste è il libro Jack Frusciante è uscito dal gruppo, che è il primo romanzo scritto da Enrico Brizzi, ed edito da Baldini e Castoldi. Il protagonista di questa storia è Alex, un 17enne bolognese che appartiene alla media borghesia, che ama i Sex Pistols, i Red Chili Peppers e tutto il romanzo è ambientato ovviamente a Bologna. Scritto Da un Brizzi veramente giovane, perché aveva 19 anni, se non sbaglio, è una maestosa storia d'amore e lo definirei di rock parrocchiale, con però un retrogusto di favola metropolitana, che affronta la vita intima, le paure e le speranze di una generazione che, sull'onda del boom appunto degli anni Ottanta, presenta caratteri profondamente diversi rispetto a quelli dei loro coetanei degli anni 70, con un'adolescenza, la loro, politicamente impegnata, a cui però tuttavia fanno riferimento per quanto riguarda l'immaginario culturale, ambientale, ma anche musicale. Sono infatti molti i riferimenti in questo libro e le citazioni legate alla musica e alla letteratura. Troveremo ad esempio Baudelaire, Il piccolo principe, il gabbiano Jonathan Livingstone e ovviamente il giovane Holden. Oppure troveremo anche le pedalate sui colli bolognesi con il Walkman nelle orecchie, ovviamente con la cassetta dentro, non quel DVD, a cantare No Feelings con i Sex Pistols, ma anche Rocky Balboa in TV. Il libro è scritto in un pessimo italiano e anche grammaticalmente scorretto, ma chi se ne frega? Queste scelte stilistiche sono volute per rappresentare il flusso di pensieri del protagonista, non per sfoggiare forma, vocabolario. Questo libro è l'adolescenza, è la confusione, è il cazzeggiare, il parlare di musica come di religione, il parlare con un gergo che faccia sentire diversi da quegli adulti che ti dicono sempre, sempre, sempre cosa devi fare. Una lettura che davvero vi consiglio e in particolar modo la consiglio se avete colto la citazione nel titolo riferita ai Red Hot Chili Peppers. Il secondo titolo che ho scelto è il meraviglioso La casa del sonno di Jonathan Coe, edito da Feltrinelli. La trama di questo romanzo oscilla tra i primi anni Ottanta nel collegio universitario dove c'è una casa, si chiama Ashdown, adibita a pensionato studentesco, ed è l'estate del 1996 quando ormai Ashdown è stata trasformata in una clinica di ricerca sul sonno. Il tutto quindi è suddiviso in capitoli, quelli dispari che racconteranno degli anni 83-84, quindi del pensionato, e quelli pari racconteranno del 1996, quindi della clinica. Ritroveremo così tutti gli studenti protagonisti di questo libro, prima nel dormitorio e in seguito nella clinica, perché alla fine tutti loro hanno problemi legati a svariate patologie del sonno, che alla fine sarà comunque il filo conduttore di tutto il libro. Si toccheranno tante tematiche proprie degli anni Ottanta, tra cui la confusione di ragazzi universitari che non sanno cosa fare della propria vita e del proprio futuro, l'omosessualità, la ricerca della propria identità e del proprio posto nel mondo. Insomma, è un libro che tiene sulle spine, ma poi risolve quasi tutte le questioni lasciate aperte. E le ultime 50 pagine davvero sono molto molto intense sotto questo aspetto. Co unisce tutto in maniera molto credibile e narrativamente plausibile, ma soprattutto un pregio: non è pesante. Ci tengo a citarvi come Co ha raccontato con parole sue il senso della sua opera. Ho utilizzato l'idea del sonno per dare un senso di disorientamento. Volevo che il lettore si sentisse spaesato, non proprio perso, ma che provasse un senso di disagio, che non sapesse esattamente dove collocare gli eventi o quale fosse l'identità dei personaggi. Il senso di disorientamento che si prova nella fase tra il sonno e la veglia è la condizione in cui vivono molti dei miei personaggi. Si trovano anche in uno stato di confusione emotiva e non hanno ancora scoperto qual è il loro posto nella vita, non hanno ancora trovato la loro strada. Il sonno è una metafora di questa condizione. Con questo tuffo negli anni Ottanta si conclude il mio spazio. Non mi resta che augurarvi una splendida serata e soprattutto a tutti voi e a tutto lo staff di Radio Gwendalyn delle serene festività in compagnia, speriamo, di ottime letture. Ci ritroveremo nel 2019 sempre con Colibrì. Ciao a tutti da Laura Art.